Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno, buongiorno a tutti, un Caffè 2.0 oggi con l'ospite col quale abbiamo organizzato l'incontro per tempo, abbiamo preparato un plot preciso, al dettaglio, secondo per secondo. È vero Roberto?
Sì, verissimo, verissimo. Ci siamo.
Ok, la fase mentire l'abbiamo testata, funziona. Esatto. Adesso lo mettiamo da parte. Allora, buongiorno a tutti. Abbiamo con noi Roberto Casetta di Matrix 42. Io ho fatto una premessa, quello che ho detto: sentite, io parto neutro, pulito, non ne so nulla, quindi addirittura non parto dal nome Matrix 42, ma dico: ma 42 da dove viene?
Il 42, stranamente, molte aziende hanno il numero 42 nel loro nome. Io l'ho scoperto abbastanza recentemente. E ha un significato di positività, si dice rappresenti fiducia e autosufficienza. Questo nell'analisi del significato dei numeri. Matrix è più facile, deriva da quel, direi, bellissimo film, ormai vecchio di qualche anno, che ha fatto sicuramente epoca e ha cambiato un'epoca, e quindi è la combinazione tra il nuovo e il 42, che appunto dà invece un aspetto più di tranquillità e di positività.
Adoro queste parti umanissime, che, anche se attaccate ai numeri, ma ci stanno divinamente, perché poi questo è lavorare, non è solo una teoria. Senti, ma di cosa vi occupate quindi?
Ma noi innanzitutto siamo un'azienda che produce software, quindi il nostro principale mestiere è quello di produrre software, e in un'area ben precisa, che è tutto ciò che è legato alla gestione della postazione di lavoro dei nostri utenti, dei nostri clienti. Quindi vorrei evitare di usare molte terminologie inglesi, sì, ma sicuramente il workspace management è il nostro ambiente di riferimento, che in 30 secondi significa poter gestire, ottimizzando e mettendo in sicurezza, qualsiasi tipologia di device che viene utilizzato dagli utenti, siano questi mobile, siano questi server, siano questi laptop e così via. E gestire significa mantenerli aggiornati, scaricare le patch, scaricare gli aggiornamenti, controllare, quindi posso andare a fare un'attività variegata di configurazione e di controllo per ogni singolo device.
Ok, allora la prima cosa che mi viene in mente è che moltissimi piccoli, chiaramente, cosa fanno? Dicono: ah, senti, guarda, tu installa il solito programma per collegarmi a distanza sul tuo computer, così entro dentro e ti metto a posto le cose. Non è questo!
Non è solo questo, esattamente, esatto. Questa diciamo è una delle tante funzioni di controllo remoto, ma evidentemente il controllo remoto spesso lo va, innanzitutto presuppone che ci sia un intervento umano, quindi c'è qualcuno che prende il controllo. Quello che noi cerchiamo di fare è di mantenere, installare, configurare eventualmente le applicazioni, per esempio per connetterci e chiacchierare, in modo completamente automatico. Quindi l'intervento umano c'è nel momento in cui qualcosa non funziona o dove l'automazione, diciamo così, ha fallito.
Ok, appena hanno sentito che era un'idea buona sono venuti a prenderci, non so se hai sentito l'ambulanza che passava. A me piace tenere un tono molto live, sono abituati i miei, anzi stamattina ero proprio addirittura in una area itinerante, come la chiamo io, quindi registravo dal vivo, così è molto più reale e concreto. Ascolta, a me piace moltissimo l'idea dell'automazione e della parte manuale, e della parte poi vado a vedere cosa c'è che eventualmente non va. Quando uno mi dice: guarda, noi gestiamo i computer di chi lavora, chiaramente penso a tutto quello che sta facendo adesso, lavoro a distanza, smart working, fidarsi del computer personale del dipendente, del computer aziendale gestito male, mille cose. Ma appunto il problema che io mi chiedo è, sono mille cose. Voi come avete organizzato le varie parti dell'assistenza? Perché immagino ci saranno alcuni problemi che vengono rilevati in automatico, come mi segnalavi, e altri che vengono gestiti.
Beh, come tutti i software vanno ovviamente istruiti, no? Quindi innanzitutto parlare di automazione è fondamentale, è importante, ma questo avviene nel momento in cui io ho definito quali sono le regole di automazione. Quindi per rispondere alla tua domanda, noi da una parte abbiamo tutto ciò che è la profilazione degli utenti, e quindi io ho tipologie di utenti diversi che hanno esigenze e necessità diverse. Quindi noi, mettendo l'utente al centro della nostra attenzione, facciamo sì che una certa tipologia di utenza, per esempio chi deve avere attività di contatto, usare Skype come stiamo usando noi, piuttosto che Teams, piuttosto che altri oggetti, e che li abbia installati e funzionanti, definiamo che quell'utente ha quel tipo di esigenza, e da quel momento in avanti qualsiasi device che è collegato a quell'utente, e quindi il laptop piuttosto che appunto anche il suo telefonino, devono avere quell'applicazione installata, e quell'applicazione deve anche essere mantenuta, e questo viene fatto, ecco, di qua parte l'automatismo e l'automazione, laddove ho una nuova un nuovo upgrade, un update, perché c'è una patch di sicurezza piuttosto che qualcos'altro, cosa abbastanza, diciamo, usuale, no? Per tutti quanti. Esatto, tutto questo viene fatto in totale trasparenza a parte dell'utente. Quindi nel momento in cui io sono collegato, il nostro sistema se ne accorge e si prende in carico l'aggiornamento, e di qua l'automatismo. Quindi diciamo che in linea di massima io dovrei sempre avere al meglio possibile le mie applicazioni. Se qualcosa non funziona, è il nostro sistema che ci dice: attenzione, quel singolo quell'applicazione per quell'utente su quel device non è andata a buon fine. E da lì allora interviene l'umano.
Ascolta, questa io parlo sempre in modo molto chiaro, comune, come stai facendo tu, e addirittura adesso direi questa è la ciccia, cioè sostanzialmente è il risultato di quello che voi date. Parlando spesso in giro, mi rendo conto che o capita di avere aziende che se ne fregano totalmente, dicono: ma sì, tanto se va male ho tutte le copie da un'altra parte, cancello tutto, rimetto su tutto. Molte affermazioni che vengono da una poca formazione informatica, poca consapevolezza addirittura, più che formazione, forse poca consapevolezza. Tu vedi quotidianamente la differenza di costo del lavorare senza i vostri servizi e quelli del lavorare con i vostri servizi. Immagino sia un problema di costo, ma anche di tempi. Ce ne vuoi parlare un poco? Perché secondo me questo è il motivo per cui tanti rinviano, dicono: ma sì, ma no, ma ce la faccio lo stesso. E invece ci sono dei vantaggi tangibili immediati.
Assolutamente, e ci sono anche dei parametri che ormai abbiamo creato e costruito e aggiorniamo costantemente, basati sulle esperienze. L'esperienza, per esempio, ci dice che se io devo spendere più di circa 20-25 minuti per vedere cosa non funziona, perché l'applicazione non parte, per esempio, è più conveniente reinstallare tutto da zero. E se questo avviene con un semplice clic su un bottone, allora prendo rapidamente questa decisione. Se questo significa andare a cercare dove ho lasciato il backup, capire se è l'ultimo, verificare che è compatibile con l'altra versione dell'ultimo prodotto che ho installato, io ho perso giornate intere, quindi giornate uguale denaro. Quindi è vero, non c'è forse sempre questa consapevolezza, ma se noi banalmente pensiamo a quanto tempo dedichiamo per semplicemente per prepararci a fare una conversazione e uno mi chiede di farla con un prodotto e l'altro con un altro, se io non sono pronto, dove semplicemente appunto con un click parto, io ho già perso ore, ormai non si parla neanche più di minuti, ma di ore. Quindi questo è una prima grande livello di consapevolezza, e l'altra è sempre di più dare all'utente, abbiamo accennato all'inizio della nostra conversazione un po' al fatto che ci sono utenti che non hanno dimestichezza, e noi di fatto ragioniamo su tre grandi famiglie di utenza, no? Ci sono i giovani, giovanissimi, i miei figli che hanno tra 18 e 20 anni, e per loro la tecnologia è una cosa naturale, no? Quindi sì. io spesso, se ho un problema, dico: ragazzi, me lo mettete a posto. Poi abbiamo la generazione, diciamo, della mia età, che della tecnologia ha fatto anche, come nel mio caso, insomma, un lavoro, e sicuramente abbiamo conoscenza, sappiamo come utilizzare la tecnologia nell'ambito della nostra quotidianità. E poi c'è chi magari vicino all'età pensionabile, chi ha qualche anno in più, dove invece non ha vissuto la tecnologia come un grande cambiamento, ma ha vissuto la tecnologia come una grande imposizione.
Sì,
e qua diventa difficile. Quindi qual è il fattor comune che mi aiuta ad andare avanti con tutta questa diversa e variegata tipologia di utenza? Il fatto che sia il più facile, semplice possibile utilizzarlo. Due click e io vado avanti. Se invece sono costretto ad aprire un file, scaricare, aprire da un'altra parte, far sì che, fare attenzione che questo sia combinato con quell'altro, più nessuno mi prende diciamo seriamente e adotta quello che gli chiedo di adottare.
Senti, le maggiori difficoltà le trovi, le maggiori richieste di aiuto le trovi nel settore dell'uso degli smartphone o dei PC fissi?
Direi dei PC fissi, perché lo smartphone è entrato, allora innanzitutto per due motivi. Il primo, perché lo smartphone soltanto in alcuni contesti viene veramente considerato come uno strumento di lavoro. Lo smartphone ora visto come uno strumento, diciamo così, di piacere, no? Anche se poi a livello tecnologico addirittura possiamo dire che sia ancora più avanzato, no? Noi per esempio spesso non ci facciamo caso, ma con lo smartphone ovviamente andiamo su Instagram, andiamo su Facebook, abbiamo tutte queste belle applicazioni che dietro hanno una complessità impressionante. Cioè, sono tutte applicazioni in cloud, sono tutte applicazioni che prevedono una connessione contemporanea di centinaia di migliaia di utenti, che da un punto di vista tecnologico non è proprio banale dare una risposta, e nel momento in cui in due secondi noi vediamo che non ci arriva sul nostro piccolo schermino quello che abbiamo richiesto, diventiamo anche nervosi, no?
Però mi dici che c'è meno uso per lavoro del telefonino?
Ma direi in linea di massima ancora sì, o meglio, viene usato molto, e nel nostro caso anche come sistema di alert, quindi il concetto del messaggio, il concetto della rapida informazione sul telefonino è il metodo migliore, perché io ce l'ho sempre in tasca, mi vibra, mi fa un beep e quindi io immediatamente accedo a quella che è l'informazione. Che poi io vada a esplorare quella che è la particolare problematica col telefonino, lo posso chiaramente anche fare, perché ormai qualsiasi software ha un'interfaccia anche mobile, ma tendenzialmente là dove posso invece continuo ad andare a lavorare direttamente su un laptop. Quello che vediamo che è sparito il desktop, ecco, quello sì.
Sì, lo chiamo ancora PC fisso, tanto per PC, via, insomma, comunque ormai le distinzioni. Infatti pure io cercavo un piccolo portatile tempo fa e mi accorsi che ormai erano tutti enormi oppure troppo piccoli. Sì, sta cambiando l'uso, ma mi sorprende, forse perché proprio è anche un vantaggio dire adesso lavoro e quando lavoro accendo quella macchina. Quanti problemi avete di uso di strumenti privati, personali rispetto a quelli aziendali?
Quest'ultime tre mesi di esperienza ci ha insegnato ovviamente tantissimo, no? E quindi noi, per esempio, stiamo lavorando su una bella iniziativa, in questo caso è in Svizzera, ma pensiamo, speriamo anche di estenderla su altri paesi, ma stiamo facendo un'attività dove il nostro target sono le scuole, uh-huh, con le quali lavoriamo e gestiamo il televisore come schermo per fare lezioni con i bambini. E quindi televisori che, insomma, ormai la maggior parte hanno comunque la capacità di essere collegati, comunque quelli più moderni, diventano uno strumento di educazione e questo schermo è collegato ovviamente con un minimo di intelligenza che è chiamiamolo un PC, anche se in realtà poi non lo è, sì, completamente, infatti. Ma riusciamo a trasformare un utensile, se vogliamo, sì, casalingo, sì, in un punto di comunicazione particolare, no?
Quindi... No, mi colpisci, perché mi colpisci a fondo, perché io ho sviluppato una versione del Caffè 2.0 per essere vista in TV. Chiaramente è un audio, quindi uno si vede player, però è un player molto semplificato. E mm-hmm, questa esperienza della consultazione dei contenuti su dei display così limitati ma anche potenti è una bella esperienza d'uso. Ho visto molto, per esempio, iniziative tipo Chili TV, che sono, sì, film on demand, che ha sviluppato tutto con un'interfaccia utente che è qualcosa da premio Nobel, da Oscar, e semplicità, completezza e immediatezza. Quindi posso immaginarmi il lavoro che c'è dietro. Quindi le aiutate anche ad adottare nuovi dispositivi, ecco, chiaramente li, sì, seguite.
Okay. Esatto.
Senti, cliente tipo, quindi mi hai parlato di scuola, ma aziende, per esempio, parlami un po' di aziende tipiche, clienti tipiche.
Direi che non c'è una tipologia di mercato verticale che ha più bisogno di altre. Direi che questo è assolutamente un'esigenza. Gli utenti che utilizzano applicazioni e devono lavorare con queste applicazioni ci sono in qualsiasi ambito merceologico. Noi abbiamo fatto recentemente un'analisi di quello che è il nostro installato dei clienti, esatto, è venuto fuori, ci sono praticamente 5 grandi aree e hanno mediamente il 20% ciascuna di share all'interno del nostro, diciamo, del nostro mercato. E queste sono, da una parte, vabbè, l'ambito manifatturiero, dove la gestione dell'utenza è una gestione molto particolare, troviamo dei device anche molto, molto vecchi, troviamo delle interfacce che devono essere anche magari utilizzate in modo con terminali industriali, no? Perché, certo, usi guanti, no? Quindi questo è un primo aspetto. L'altro è un'area molto in crescita, sempre di più, è tutto il mondo del retail, tutto il mondo adesso del business online. Sì. Quindi la gestione dei device, faccio un esempio, un qualsiasi, senza fare nomi, ma un qualsiasi sito che fa business online, se sta fermo nell'arco di un'ora o due ore, ha no, non solo panico, ma c'è una diretto un diretto mancato ricavo che è evidente, no? Perché, sì, mediamente si sa quello che è il turnover nell'ambito proprio orario. Quindi lì c'è una grandissima attenzione. E poi c'è l'attenzione sempre di più, per esempio, nell'ambito dell'healthcare, quindi la capacità di andare a gestire strumenti da remoto, e in questi tre mesi noi abbiamo anche pubblicato in più di un contesto, abbiamo anche collaborato nel senso anche donato alcune delle nostre licenze per banalmente gestire il software installato sugli iPad che venivano, sì, forniti agli ammalati, sì, in terapia intensiva, per potersi connettere con i propri cari. E qual è la grande differenza? è che questo iPad non doveva essere diciamo riconfigurato, non dovevo fare delle cose mettendoci io le mani, ma tecnicamente il tecnico ha ridotto totalmente il contatto, perché questo veniva fatto in modo remoto.
Questo è molto interessante, sì, perché uno pensa di, ok, l'ho configurato il mio computer, il mio dispositivo e sono a posto. No. Ci sono i contesti in cui c'è anche un continuo susseguirsi di utenti.
Esatto. Quindi immaginiamo la persona anziana, chiaramente in uno stato di salute non ottimale, già banalmente chiedere qual è il numero di telefono per potersi collegare e fare il numero di telefono sullo Skype, per esempio. Sì, sì. Sembra banale, ma non lo è così banale per una persona di 80 anni che è in terapia intensiva, magari insomma, chiaramente con una situazione non ottimale. Allora, se questo invece viene fatto da un operatore che è distante, ma comunque collegato, non solo facilita la vita al paziente che può vedere i suoi cari, ma soprattutto evita che il tecnico vada a contatto, sia stato a contatto all'interno di un'area
Ma poi io credo che poi ti lascio anche spiegare gli altri. Credo che anche un aspetto importante sia proprio la mancanza di tecnici che possono correre fisicamente da destra a sinistra, e non ha senso avendo gli strumenti giusti per poter fare l'assistenza a distanza. Quindi certo, anche per il cliente è un vantaggio non avere il tecnico che gli va fisicamente sul posto.
Assolutamente. Il non avere da una parte la situazione aggiornata e sotto controllo, ma farlo in modo unificato da un'unica, chiamiamola console, da un unico punto di gestione, vantaggi che non dobbiamo neanche descrivere, no?
Ti faccio una battuta, non è che uno dei motivi più immediati per i quali fanno contratti con voi è che così non vedono il tecnico, ma gli possono mandare una comunicazione dicendo risolvi te, non ti voglio vedere qui attorno che mi spieghi cose che non capisco.
Ma potrebbe anche essere, potremmo usarlo nelle nostre slide come vantaggi nell'adottare una soluzione come la nostra, perché no?
Sì, perché ogni tanto sento dei racconti che sono meravigliosi, ma proprio per l'incontro fisico che genera sconcerto, dicendo esiste anche un'umanità di questo tipo.
Certo.
La metto per alleggerire il tono dell'incontro. E senti, dimmi, quindi mi parlavi di manifattura, retail, life care e un altro paio di ipotesi anche.
Beh, direi
queste mi sembrano già un po' tutte, eh.
Beh, c'è la parte dei servizi, quindi chi fornisce servizi, e dove i servizi metto anche dentro, per esempio, la parte finance and insurance, quindi chiaramente le banche hanno ancora un elevatissimo numero di utenti e in questi 3 mesi, per esempio, hanno abbastanza faticato, no? A poter dare ai propri dipendenti la possibilità di continuare a lavorare, no? Quindi questo, e peraltro la banca ha, in generale, la banca come struttura ha ancora un'infrastruttura abbastanza vecchia. Si vede, perché è nata chiaramente su mainframe, è nata sul terminale, e il passare su un portatile non è così semplice, e in più teniamo presente che c'è anche un aspetto di sicurezza, no?
Abbondante.
È tutto molto molto più rallentato, e in questo contesto, ecco, noi per esempio abbiamo lavorato molto nel supportare mm-hmm. i nostri clienti, anche nuovi clienti in questo ambito, quindi non soltanto poter configurare nuovi posti di lavoro, ma configurarli in sicurezza, garantendo quindi sia l'utilizzo semplice delle applicazioni, ma facendolo con totale sicurezza. E poi, se apriamo la porta a sicurezza, entriamo in un mondo, esatto, vastissimo, no?
Senti, in questo periodo che cosa hai visto di cambiamento all'interno delle aziende? Ma non vorrei dirti cambiamento così in generale, come dicono tutti in modo banale, ma proprio nella gestione delle risorse economiche, perché secondo me, se guardi dove vanno i soldi, vedi dove vanno le persone. Cosa intendo dire? Prima si faceva pochissima formazione al personale dicendo guarda come si fa ed è bello che è risolto. Prima si diceva guarda, nel caso telefona tizio, fai così, e tante cose si facevano in modo tradizionale. Saltati molti meccanismi, si è scoperto il computer, e la mia domanda è quindi: come subito hanno spostato le risorse aziendali e come vedi che le stanno spostando per i prossimi mesi? Perché chiaramente in questi momenti di incertezza andare a vedere come ognuno si muove è importante. Io per esempio investivo tanto nelle mie risorse informatiche, adesso vedo che c'è anche un utilizzo molto maggiore di piattaforme esterne, quindi ho molto più vantaggio se mi metto io stesso su una piattaforma esterna piuttosto che continuare a dire alle persone guardate, venite da me perché comunque c'è questa cosa che in più non trovate. Questo nel mio caso banale, ma dal tuo osservatorio che cosa vedi che fanno le aziende?
Ma direi che la tua osservazione non è per nulla banale, perché è esattamente quello che fanno le aziende. Le aziende si sono trovate nei primi 30 giorni in un panico totale, quindi questa è stata la prima reazione. Panico totale che in molti contesti, chi non era ancora ovviamente preparato e aveva sotto controllo completamente la propria, diciamo, il proprio parco applicativo e di infrastruttura, si è trovato in un completamente perso, perché non sapeva dove erano, quali erano e come erano configurati le proprie strutture, perché okay, lavorare in ufficio io ho tutta una serie di protezioni, no, classiche, anche di tipo hardware, che mi permettono di evitare collegamenti con l'esterno, eccetera eccetera. Nel momento in cui io lavoro da casa, tutto questo non ce l'ho più. Quindi si sono trovati ad affrontare dei problemi che prima non erano neanche contemplati, perché il punto di vista è completamente cambiato. Quindi questo è stato il primo aspetto che abbiamo visto, e quindi un tentativo immediato di cercare un rimedio veloce. La seconda fase è stata invece quella di va bene, allora adesso dobbiamo ottimizzare un attimo quello che abbiamo. Quindi prima faccio un inventario fondamentalmente di quello che ho e cerco di capire che cos'ho. Dopodiché, quando ho una mappatura di quello che ho davanti, a quel punto comincio a fare delle attività, e le attività sono cominciate con mettere in sicurezza certe aree, portare su cloud, e qua un po' l'introduzione, la domanda, no, che hai fatto, portare della parte della mia infrastruttura non più all'interno, chiamiamo più di mura, sì, aziendali, ma trasformare quello che io ho anche come valore all'interno dell'azienda dal punto di vista di informazioni, di dati, eccetera, non tenerlo più esclusivamente all'interno della mia azienda, perché questo presuppone che io faccia tutta una serie di attività per renderlo disponibile, ma mi diventa più semplice portarlo in cloud, e quindi portarlo su delle piattaforme, infrastrutture che sono gestite da terzi, tipicamente, nel mondo, sì, bene o male, poi arriviamo a tre grandi nomi che fanno questa gestione, sì, e portarle fuori e darle, diciamo così, in gestione, se non altro per gli spazi, per le strutture, all'esterno. Che cosa implica? Beh, implica che o molta più flessibilità a far sì che chiunque sia connesso al web abbia la possibilità di accedere, e questo è un primo grande aspetto. Il secondo è che questa gestione di mie informazioni nel cloud mi dà molta più dinamicità, cioè io posso crescere, posso aumentare la mia potenza di calcolo, per esempio, la posso restringere. Quindi questo ha fatto sì che l'evoluzione e il spostarsi da un punto di vista di business, quindi di core business proprio, di spostarlo sul cloud, introduce però altre problematiche, più facilmente gestibili, ma altre problematiche, per esempio i costi. Non è che io faccio una roba del genere gratuitamente, purtroppo. Certo. E quindi una delle problematiche che noi vediamo che sta crescendo moltissimo è, c'è un bellissimo rapporto, insomma, analisi che è stata fatta da un'azienda per conto di KPMG, per fare il nome, poi è pubblica, quindi direi che si può dire, e in questo rapporto che è stato fatto anche molto recente, circa le spese per la gestione di infrastrutture in cloud è aumentata del 35%. Allora, tendenzialmente l'idea è che se io vado a utilizzare il cloud ho un evidente risparmio, no, di quelle che sono le mie costi interni. Vero, ma devo anche fare molta attenzione a gestire a questo punto i costi sul cloud, perché diventa molto più semplice. Io ho un esempio interno: noi abbiamo proliferato ambienti di demo sul cloud, dove alla fine abbiamo la versione ovviamente inglese, quella francese, quella italiana, quella tedesca, e questa facilità di installare, configurare e andare avanti ha fatto sì che c'è stato un utilizzo molto esteso del cloud, ma ogni volta che installo qualcosa, anche se non lo vedo direttamente, c'è un costo. Certo. Quindi da una parte tecnologia molto facilitante nella estensione, dall'altra bisogna però mettere dei paletti e mettere una ottimizzazione nell'ambito della gestione in cloud.
Sai cosa mi sta passando questo bell'incontro che stiamo facendo? Mi sta maturando una percezione che sto portando avanti un po' di tempo. Io mi occupo anche di consulenze privacy, quindi mi trovo spesso a contatto con la prima grande difficoltà, che diventa un primo costo per il cliente, ed è quello di sapere che cosa ha. L'inventario informatico. Questa frasetta, queste due parole, inventario informatico, non è solo una fotografia, è soprattutto un sapere dove sto spendendo. Quindi sto facendo questa cosa col mio computer perché mi dà questo risultato. Se lo faccio in quest'altro modo, mi costa in quest'altro modo, però ci metto molto meno tempo. Cioè, l'inventario informatico è veramente un punto di partenza per qualsiasi investimento aziendale, per andare a decidere dove spendere di più, dove spendere di meno. Solo se lo si vive come un fare gli esami del sangue ogni 6 mesi per vedere se stai mangiando troppi pasticcini, certo, o troppa carne.
No, ma questo è l'inventario, è il punto di partenza in particolare per la tipologia di applicazioni che noi andiamo a fornire. Perché se io poi voglio mantenere allineato alle ultime versioni, aggiornato un software, devo sapere a priori, devo sapere A, dove la macchina, come si chiama, cosa ha installato, non solo, ma monitorare. Oltre all'inventario c'è una seconda fase che è il monitoraggio.
Certo.
No? Il monitoraggio dice, bene, io so che c'è quella macchina con quelle caratteristiche, sto anche verificando che quella macchina è a corto di spazio su disco, sto verificando che... Ecco, no, quindi gli step sono successivi. Io ho un'esperienza che mi fa piacere condividere. Il mio background è molto legato al mondo manifatturiero. Io ho lavorato molto nell'automazione industriale, cosa che continua a piacermi tantissimo. E ormai da qualche anno è partita, direi dalla Germania, ma poi l'abbiamo abbastanza seguita anche in Italia, tutto il discorso dell'Industry 4.0, eccetera. Uno degli elementi principali, se non altro nel mondo dell'infrastruttura tecnologica, è stato per appunto il 4.0 mettere in sicurezza quella che è appunto l'infrastruttura, anche perché abbiamo avuto a livello worldwide più di un elemento di diciamo di attacco hacker e così via. E ho lavorato per una, diciamo, grossa casa automobilistica tedesca, e la prima cosa che abbiamo fatto è stata su un'area di circa 60.000 device, quindi insomma importante, abbiamo fatto un inventario. Abbiamo trovato, vado a memoria ma penso di ricordarmi bene, circa 27% in più di device che loro non si aspettavano di avere.
Fantastico, fantastico. E stiamo parlando di aziende che lavorano con metodo.
Assolutamente, esatto. Cioè, e sono macchine stampanti, magari vecchie di 10 anni, di 15 anni. Avendo lavorato in questo mondo, capisco il perché. Perché quando io sono sotto a uno stress di produzione, quello che devo fare è produrre, in questo caso autovetture. Quindi se io metto un piccolo PC che mi fa la gestione dell'automazione di un elemento sulla linea di produzione e funziona, non lo tocco più, addirittura ci costruisce una gabbia attorno in modo tale che e non sia poi facilmente rimosso, certo, eccetera, ma non lo tocco e lo lascio lì. E questo nell'arco di 15-20 anni di espansione industriale ha portato a queste situazioni, e queste sono delle porte, questi oggetti, diciamo così, nell'ambito della rete, diventano delle porte spalancate per quello che è un problema legato alla sicurezza.
Senti, quindi questa parte, secondo te, questa parte dell'inventario informatico, e poi chiaramente la successiva manutenzione, e la parte centrale sulla quale le aziende sono più preparate oggi, sono più pronte a investire oggi, più interessate a sapere rispetto a prima, o tutto sommato è solo un discorso di aumento di maturità di qualcosa che c'era già prima e che resta uguale?
No, direi che ci sono degli elementi che prima non c'erano e che sono estremamente trainanti, e la sicurezza è, direi, quella che la fa da padrone. Quindi
hanno paura.
Sì. E quindi cerco innanzitutto di fare l'inventario, punto. Dopodiché cerco di mettere in sicurezza dove posso, dopodiché cerco di portare una maturità di infrastruttura, sia di hardware ma anche di software installato, che mi permetta di proteggermi il più possibile, perché noi parliamo sempre di antivirus, anti-malware, parliamo di tutto, ma se io non ci ho installato l'ultima versione sul mio computer, consideriamo che nasce mediamente un malware ogni 2 minuti. Quindi diciamo che queste sono le parti trainanti. In più si innesca questo passaggio generazionale, direi, dell'infrastruttura tecnologica, da quello che una volta si chiamava il CET, quindi interno a casa mia, quindi questo denota anche un po' la mia età, visto che parla
nostra età.
Il passaggio chiaramente è sull'utilizzo di infrastrutture in cloud, che non ha un ritorno, perché sicuramente è la strada dove andare, ma che anche lì, come tutte le cose abbastanza all'inizio dell'esperienza, necessitano nell'arco del tempo di migliorie e di aggiustamenti, e in questo caso di un forte controllo, perché se è vero che i costi sono aumentati del 35%, fondamentalmente sto cascando dalla padella alla brace, e allora vado sul cloud, ma devo anche stare attento a come gestirlo. uno dei fornitori di cloud, forse il più grosso in questo momento, mi permette addirittura di andare a definire quanti minuti al giorno io posso utilizzare un extra, diciamo così, CPU, e quindi di capacità elaborativa, con minuti piuttosto che ore, nello stesso tempo di gestione di spazio sul disco, perché comunque anche quello costa, non è che sia gratuito. Quindi il mix di tutti questi parametri messi insieme mi dà un costo mensile, peraltro, che se sono bravo tengo sotto controllo e allora ho dei risparmi. Se invece lascio così un po' allo stato brado l'estensione della mia infrastruttura senza dare dei perimetri molto ben definiti, allora rischio veramente di andare a spendere anche di più di prima.
Senti, ti voglio fare un'ultima domanda, perché abbiamo parlato di tante opportunità e tante attenzioni, e io ti voglio fare questa domanda raccontandoti la mia banalissima esperienza in alcune situazioni di potenziali clienti che improvvisamente scoprono i computer. Lo dico in modo simpatico, cioè improvvisamente scoprono che esistono i computer, dicono: ah, allora posso fare questo, ma senti, dimmi tu quanto costa. No, un attimo, ma tu come lavori? Questa è la risposta, la mia risposta alla loro domanda. E a quel punto si va abbastanza nel panico, perché da una parte c'è una voglia di non restare fermi, enorme, straordinaria, un desiderio proprio di innovare, ho avuto l'idea, ho il progetto, e una grandissima difficoltà a fare questo con i passi giusti, proprio quello che anche tu stavi sottolineando adesso, cioè fino all'ultimo stamattina mi dicono: ah, voglio organizzare un videocorso fatto così, così, così. E ho detto: ok, va bene, ce l'hai 20.000 euro. Ma è così semplice? No, semplice è un risultato, non è un punto di partenza che hanno tutti. Allora, o ti utilizzi un pacchetto che è standard ed è quello e ti pigli il costo che è, o se vuoi farlo tutto tu, non è così semplice. Cioè, a volte ci si perde proprio quella capacità di non è nemmeno, non c'è una capacità, mancano proprio l'idea che ogni cosa possa avere un costo. E allora si vuole progettare, ma non si hanno quelle conoscenze base per avere nemmeno un'idea dei costi. Tu hai la percezione di questo? È in aumento, in diminuzione, oppure sono cose che sono capitate solo a me, per intenderci?
No, c'è sicuramente una percezione di questo tipo. Molto ovviamente dipende dalla, diciamo, maturità tecnologica che le aziende hanno, no? Quindi io, come l'ho già detto prima, ma sono un grande sostenitore del fatto che oggi soprattutto si parla, per esempio, molto di intelligenza artificiale, si parla capacità di prendere, insomma, macchine che prendono le decisioni. C'è una cosa fondamentale: c'è del lavoro dietro, e il lavoro l'ha fatto l'uomo, non l'ha fatto la macchina. Quindi la macchina ci aiuta sicuramente, ci aiuta a velocizzare certi tipi di elaborazioni, di idee. Recentemente ho letto un articolo, e questo secondo me è abbastanza chiaro, diceva i modelli matematici, in particolare su coronavirus, hanno completamente sbagliato. Ora, non è che il modello matematico è stato impostato in modo errato, esatto, da un umano, cioè la macchina non ha inventato niente. Quindi questo per dire che dietro a una semplicissima, apparentemente, applicazione, dove io, appunto, facendo l'esempio di prima, schiaccio il tastino, io potrei schiacciare oggi un tastino in questo momento e installare su 100.000 postazioni in giro per il mondo la nuova versione dell'applicazione XY. Facile, perché schiaccio un tastino. Quello che c'è dietro è un po' più complicato, un po' più complesso e un pelino anche costoso. Quindi,
le aziende dove imparano queste cose?
Ma le imparano sulla propria pelle.
Ok. E questa è una battaglia, è una battaglia, una battaglia. Non so nemmeno se leggono qualche rivista, qualche cosa che spieghi loro nel concreto cosa succede quando uno usa un computer. Qual è il lavoro che c'è dietro, intendo dire.
Certo. Perché questa dell'intelligenza
artificiale non c'è santo, non entra in testa che è un'analisi statistica sulla base di modelli che un omino a mano ha scritto. Se uno non fa questo modello a mano, c'è poco da inventarsi delle analisi statistiche.
Certo.
E figurati adesso, che è una cosa nuova. Già quando tutti dicevano ci mettiamo intelligenza artificiale, ho detto sì, su quali modelli? È una cosa nuova.
Esatto. Quindi quella che è la base di conoscenza. Esattamente come per una persona, quando arrivi a 60 anni e hai vissuto 40 anni di lavoro, la tua base di conoscenza ti fa prendere delle decisioni con una rapidità e anche una acculatezza particolare che il neolaureato di 25 anni non può avere, nonostante si sia laureato con lode. Il concetto è esattamente lo stesso per l'intelligenza artificiale, ci vuole la base di conoscenza. Qual è il grande vantaggio dell'utilizzo della macchina, diciamo così? Che l'analisi di questa base di conoscenza è velocissima, molto più veloce di quello che posso avere io girando le pagine di un libro o di 1000 libri con il mio ditino andando a leggere pagina per pagina. Ecco, questa è la grande differenza, ma il concetto è assolutamente identico. Quindi c'è un costo dietro.
Mi è piaciuto tantissimo quello che ci siamo detti, perché comunque non sono temi che girano, però li abbiamo approfonditi, ne abbiamo parlato dalla parte di chi ci mette le mani dentro, non di chi le racconta e basta. Quindi Matrix 42, come la troviamo? Matrix 42 punto, e qui caldo io, è un punto it, punto com.
No, punto com, ovviamente c'è anche il punto it, però diciamo il punto com. Matrix è un'azienda con headquarter in Germania, quindi un'azienda europea, che su certi aspetti secondo me è molto importante, non ultimo il GDPR per esempio, quindi conoscere le problematiche anche sia di sicurezza, di privacy eccetera europee per un'azienda americana non è sempre così facile, invece per noi siamo un'azienda europea che ha una ottima espansione a livello internazionale, recentemente, diciamo da un paio d'anni, presente in Italia con una crescita, devo dire, molto interessante. Molto interessante vuol dire abbiamo raddoppiato di anno in anno la nostra presenza sia di fatturato, questo mondo italiano. Per dare un'idea di massima, nell'ultimo anno, cioè nel 2019, a livello europeo abbiamo creato più di 350 nuovi clienti.
Bello.
Che in un contesto come questo fa la differenza, quindi ne siamo direi anche abbastanza orgogliosi.
Quindi a Francoforte come ci vedono?
Ma a Francoforte ci vedono bene. Francoforte giustamente, vedendo molto direi a lungo termine, ha recentemente deliberato, e io ne sono il responsabile perché ho la responsabilità worldwide del business dell'azienda, ha deliberato investimenti su aree diverse. Abbiamo aperto in Spagna, stiamo potenziando l'Italia, abbiamo aperto in Medio Oriente e dal 1° di luglio avremo una grande presenza frutto di accordi negli Stati Uniti, quindi stiamo diventando veramente un'azienda worldwide, un'azienda con circa 500 persone, quindi già una dimensione ragionevole, direi.
Assolutamente sì. Senti, io ti ringrazio tantissimo, Roberto. Se ti cercano sul sito, ti trovano i tuoi recapiti e tutto su Matrix 42, giusto?
Sì.
Perfetto. E vogliamo lasciare un messaggio? C'è un qualcosa che non ti ho chiesto e sarebbe utile far sapere ancora, del quale non abbiamo parlato, che credi che sia proprio un aspetto importante, oppure diciamo semplicemente i riferimenti dove trovare le prossime iniziative, le novità che proponete aziendalmente?
Beh, aziendalmente noi siamo molto presenti anche con attività di di relazione e di news, quindi sia sul mercato italiano, sia ovviamente il nostro sito, ci sono molte informazioni. Un messaggio che vorrei dare è che ormai in questi ultimi mesi è chiaro ed evidente, e che questo nuovo modo di lavorare, no? Tutti parlano del remote, tutti parlano smart working, eccetera, non ha, direi quasi sicuramente, non ha più un ritorno, nel senso che questo è il nostro modo nuovo di lavorare. Inizialmente è stato molto pesante, anche in termini di tempo da dedicare, perché io mi sono accorto di fare 10-11 call una dopo l'altra durante la giornata, e tutte con video, quindi anche con una certa attenzione, quindi il prepararsi e preparare le aziende a gestire le proprie infrastrutture in quest'ottica, perché il modello tradizionale che stava già transitando verso un ammodernamento è stato bruscamente accelerato in una direzione che sarà la nostra direzione nel tempo. I paesi esteri ce lo stanno insegnando, la Germania, visto che sono molto vicino, fa delle agevolazioni fiscali alle aziende che a questo punto tengono i propri dipendenti a lavorare a casa.
No, questo guarda, magari non ne parliamo, perché sennò ci vuole un qualcosa per togliersi l'acidità di stomaco qui in Italia.
Esatto.
Senti, ti ringrazio veramente tantissimo. Io ringrazio in generale tutta l'intera Matrix 42, perché da sponsor quest'anno avrà un bello spazio sul Caffè 2.0, poi chiaramente verrà mantenuto in modo tale che la rubrica ospite è una di quelle che viene sempre più consultata, perché chiaramente è uno scambio. Io di solito mi diverto in quei 4-5 minuti a fare dei flash che stimolano, ma poi quando ci si incontra e si può approfondire, emergono anche delle cose che uno non pensava prima dell'incontro. Quindi è il bello del rapporto umano. Noi che lavoriamo a distanza sappiamo che si riesce a fare tranquillissimamente anche tramite le macchine.
Certo. No, è stato un piacere anche per me, Valentino. Ti ringrazio tantissimo. È stata una bella ora di conversazione.
Esatto. Ci siamo dilungati, è andata benissimo, ma non è un problema. Va bene.
Bene.
Allora, grazie. Un caro saluto a tutti, Matrix 42 insieme a Roberto Casetta, ci sentiamo alla prossima, seguite la rubrica ospite che sarà taggata Matrix 42, perché non è finita qua, ce ne saranno altre e non vi dico il numero, perché così dovete seguirle tutte e dire ce n'è ancora, sì ce ne sono, e non più di una, ben più di una.
Ben più di una.
Alla prossima,
grazie.